Doppio Clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buon pomeriggio ascoltatrici, buon pomeriggio ascoltatori, visto che le giornate cominciano ad allungarsi, c'è anche il sole, quindi passiamo al buon pomeriggio al posto della buonasera, in studio Marco Schiaffino, dallo studio 3 di Radio Popolare a Milano, e questa è la puntata di mercoledì 19 marzo di Doppio Clic. Io vi ricordo i contatti della trasmissione: doppio clic @radiopopolare.it per inviare commenti, spunti, segnalazioni, mentre per dialogare con me nel corso di questi 20 minuti rotti potete utilizzare diretta @popolarenetwork.it oppure inviare sms, whatsapp e messaggi telegram al 331-62-14013. Oggi ho una scaletta particolarmente corposa, particolarmente incasinata, cercherò di muovermi un po' sulla base della sensibilità. Parleremo di supercomputer, parleremo di scontri a livello geopolitico tecnologico, parleremo anche di, come al solito, intelligenza artificiale. Ma partiamo con i supercomputer, perché è una segnalazione che è arrivata da un ascoltatore e quindi do la preferenza a questo. Allora, la notizia in realtà non è così recente, perché risale a novembre, ma Alessandro, che mi ha scritto a doppioclic@radiopopolare.it, chiedeva lumi sull'effettiva potenza di calcolo dei supercomputer, in particolare il fatto che l'Europa e l'Italia in particolare siano messi abbastanza bene sotto questo punto di vista, il che mi permette di collegarmi in realtà a un articolo che ho scritto qualche giorno fa e a un tema piuttosto interessante. Allora, la notizia riguarda HPC6, il supercomputer di ENI, che è stato avviato lo scorso novembre e che è il quinto al mondo nella classifica top 500 dei supercomputer, classifica che in realtà pare essere un po' drogata dal fatto che i supercomputer cinesi non sempre vengono esposti, mettiamola così, e quindi non sempre vengono valutati in questa classifica. E si tratterebbe del primo computer europeo in quanto a prestazioni. Allora, qual è il tema interessante? Beh, che comunque, anche se l'Europa ha parecchi supercomputer, mi sembra una decina tra i primi 30 in quella particolare classifica, non è messa benissimo a livello di produzione della tecnologia. Perché? Beh, se andiamo a vedere proprio il computer di ENI, scopriamo che in realtà è assemblato utilizzando delle CPU e delle GPU, quindi dei processori centrali e dei processori grafici, che sono prodotti da AMD, azienda statunitense. Ecco, questo è uno dei temi che l'Europa sta cercando di affrontare. E come lo sta facendo? Beh, per esempio con il progetto DAIR, che è scritto DARE, e che è un acronimo piuttosto interessante, perché l'acronimo è Digital Autonomy with RISC-V in Europe. Qual è il tema? Io ho intervistato uno dei ricercatori che si occupa di questo progetto. Il tema in buona sostanza è che realizzare dei super chip per i supercomputer non è affatto facile. Costa una valanga di soldi e soprattutto c'è, diciamo, una sorta di lock-in, cioè di blocco dal punto di vista tecnologico. In pratica, se si vuole produrre un computer utilizzando, o meglio, produrre un processore utilizzando il progetto di un'azienda e il set di istruzioni che usa quel processore, quindi sviluppato da quell'azienda, si spendono un mucchio di soldi, ma soprattutto non è una cosa libera, nel senso che l'azienda in questione, per esempio AMD, Intel, ARM, chi più ne ha più ne metta, potrebbe anche rifiutarsi di fornirli. Qual è l'alternativa? È usare RISC-V. RISC-V è uno standard open source che è gestito fra l'altro da una fondazione con sede in Svizzera, che lascia maggiore libertà. Ecco, il progetto DEIR prevede uno studio per realizzare un chip per supercomputer basato su RISC-V. L'investimento è di 240 milioni, che sembrano tanti, ma quando ho parlato con lo sviluppatore mi ha detto che in realtà sono pochini, quindi sperano di averne altri a disposizione. E è un progetto che è pensato per avere una durata di 6 anni in 2 blocchi da 3. Anche qui è ovvio che questo è l'inizio, perché per fare una cosa del genere invece ne servono molti, molti di più. Andrea nel frattempo scrive al 331-621-4013 chiedendo: ma in quali campi vengono utilizzati i supercomputer? Svariati, ma quelli più interessanti secondo me sono quelli per esempio della ricerca medica, perché i supercomputer permettono di fare calcoli pazzeschi a velocità infinitamente più rapide rispetto a quelli dei normali PC. Fra l'altro la cosa interessante è che ovviamente c'è un legame con l'intelligenza artificiale. L'elemento piuttosto interessante del progetto DEIR, e che secondo me ha molto senso, è che l'utilizzo per l'intelligenza artificiale viene concentrato su quello che in gergo viene chiamata inferenza e non sull'addestramento dei modelli. Questa la spiego. Quando parliamo di modelli di large language model, cioè modelli di intelligenza artificiale generativa, spesso tutti dicono: ok, serve tantissima potenza di calcolo per poter creare un large language model. Verissimo, il punto è che quella era la prima fase dell'intelligenza artificiale, poi c'è la seconda fase, cioè abbiamo fatto questi bei modelli, li dobbiamo usare. E quel processo che prevede l'utilizzo di un modello di intelligenza artificiale per analizzare dei dati e tirarne fuori qualcosa di buono si chiama inferenza. Funziona in una maniera diversa rispetto all'addestramento e quindi ha bisogno anche di hardware diverso, quindi di processori pensati, fatti in modo diverso, che ragionino in maniera diversa. Ecco, DEIR punta proprio a quel tipo di attività e speriamo che la cosa abbia un seguito, anche perché RISC-V è un progetto open source, come accennavo, e a me i progetti open source piacciono tanto. Allora, nel frattempo scrive anche Agnese, che chiede un aggiornamento. Dice: ho recentemente ricevuto il famoso avviso di Microsoft sull'aumento del costo dell'abbonamento annuale. Immagino si riferisca a Microsoft 365, quindi il pacchetto di produttività, quello con Word, Outlook, PowerPoint, eccetera, eccetera. E fa riferimento a una puntata di Doppio Clic in cui avevo detto che se ci si disiscrive c'è la possibilità di avere in realtà il pacchetto senza l'intelligenza artificiale, quindi pagando il vecchio prezzo. Sì, confermo, le cose dovrebbero essere così. Addirittura non so se io sono stato particolarmente fortunato, ma in quel caso mi hanno anche regalato 2 mesi di abbonamento per convincermi a rimanere lì. Ma adesso andiamo a vedere cosa sta succedendo negli Stati Uniti e non solo, perché nella tecnologia c'è parecchia maretta legata alla situazione geopolitica ballerina, cioè abbiamo Stati Uniti contro Cina, Europa contro Stati Uniti, un bel casino. Partiamo con Sam Altman. Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI, la società che ha sviluppato ChatGPT. Vi ricorderete, ne abbiamo parlato su queste frequenze, della questione di DeepSeek. DeepSeek praticamente è un modello di intelligenza artificiale che è stato sviluppato, pare, investendo molti meno soldi di quanti ne abbia investiti OpenAI per farlo, e a quanto pare usando la distillation, cioè una tecnica che permette di far addestrare il modello da un altro modello, magari proprio da ChatGPT, e aveva provocato uno scossone pazzesco nel settore tecnologico, erano crollate le borse, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, quello che sta succedendo è che da una parte OpenAI ha cominciato a chiedere il bando di DeepSeek dagli Stati Uniti. Perché? Perché sostiene che, essendo un modello realizzato in Cina, ha una serie di requisiti che sono dettati dalle leggi cinesi, che cozzerebbero frontalmente con quelle statunitensi, e quindi l'idea è quella di arrivare a una forma, diciamo, di autarchia dal punto di vista dei modelli di intelligenza artificiale. Chi invece si è mosso in direzione assolutamente contraria è Nvidia. Nvidia è un produttore di processori grafici in particolare, che ha guadagnato un mucchio di soldi in borsa proprio per il boom dell'intelligenza artificiale, perché i suoi processori grafici sono quelli più utilizzati per addestrare i modelli di intelligenza artificiale. Avrebbe sviluppato un sistema pensato per far funzionare meglio proprio DeepSeek. Quindi, diciamo, se non puoi combatterli, unisciti a loro. E questa è la strategia di Nvidia. Nel frattempo arrivano notizie sempre più concordanti sull'ipotesi che Oracle prenda il controllo di TikTok. Sappiamo che TikTok ha subito un sostanziale bando, poi c'è stato un intervento di Donald Trump che ha firmato il solito ordine esecutivo che ha dato più tempo a TikTok per adeguarsi. Ma come dovrebbe adeguarsi? Beh, passando il controllo degli affari sostanzialmente a un'azienda statunitense. Questa azienda sembra potrebbe essere Oracle, non si sanno i dettagli, però le voci cominciano a susseguirsi piuttosto copiose, e quindi a rinforzare un po' questa ipotesi. Passiamo ora invece dall'altra parte dell'Atlantico, per modo di dire, nel senso che si tratta di uno scontro tra Unione Europea, o meglio Commissione Europea, e Big Tech statunitensi, perché sono partite altri due procedimenti per violazione del DMA. Il Digital Markets Act, che è la legge europea che prevede tutta una serie di obblighi per le società tecnologiche digitali che operano sul territorio europeo, in particolare una serie di obblighi che riguardano l'apertura dei servizi, la concorrenza, eccetera, eccetera. Gli obiettivi questa volta sono Google ed Apple, tanto per cambiare. Allora, per quanto riguarda Google, la Commissione europea contesta due cose diverse. La prima è quella di continuare a favorire i suoi servizi all'interno del sistema di ricerca, cioè in pratica quando qualcuno fa una ricerca i servizi di Google, tipo Google Flights, quello per trovare i voli, comparirebbero prima degli altri e avrebbero anche una veste grafica particolarmente accattivante che li rende più individuabili rispetto a quelli della concorrenza. L'altro tema invece è legato a Google Play, e qua più o meno è la stessa partita che si gioca che si è giocata con Apple per quanto riguarda il Digital Markets Act, e sulla quale Apple a un certo punto ha anche ceduto. In pratica quello che dice la Commissione europea è che Google avrebbe impedito agli sviluppatori che propongono le app su Google Play di fornire delle alternative più economiche agli utenti per acquistarle, perché naturalmente Google si prende una percentuale sulle vendite e questo impatta sul prezzo finale. Siamo proprio all'inizio di questa vicenda, adesso Google potrà richiedere i documenti per poterli visionare nel dettaglio. La prima risposta da parte dell'azienda di Mountain View è che per quanto riguarda le ricerche avrebbe già adottato tutta una serie di accorgimenti per evitare che i suoi servizi abbiano una maggiore visibilità all'interno delle pagine. Per quanto riguarda la questione del Google Play Store, invece ha tirato fuori più o meno le stesse motivazioni che aveva tirato fuori Apple per l'App Store, dicendo: se gli utenti vanno a scaricarsi le app in altri posti, corrono il rischio di scaricarsi e installare dei malware. Io faccio però notare che c'è una certa differenza fra il Google Play Store di Android, che è, diciamo, opzionale, nel senso gli utenti Android vanno a prendere le app lì per comodità, non perché sia l'unico posto in cui possono andarli a prendere. E possono tranquillamente scaricarli da altri posti già, quindi il rischio dei malware c'è già. Il secondo elemento che la cronaca recente e meno recente ci dice che Google Play Store non è precisamente il luogo più sicuro del mondo dove scaricare le app, perché vengono individuati mensilmente parecchie applicazioni che contengono malware e codice pericoloso. Se avessi un euro per ogni notizia che ho letto di questo tipo, adesso trasmetterei direttamente dalla Grecia, credo, nella mia villa. L'altro tema è che sui dispositivi Android, a differenza di quanto succede sui dispositivi di Apple, che era uno dei motivi per cui Apple si opponeva a tutto questo sulla questione sicurezza, si può installare un antivirus, quindi ci può essere una protezione dai malware. Cosa che non può invece succedere su iOS, perché ha tutto un sistema di controllo che impedisce il funzionamento dell'antivirus, diciamo che è il rovescio della medaglia di aver compartimentato le applicazioni all'interno del sistema operativo. Ma abbandoniamo tutte le vicende di conflitti economici e conflitti tecnologici e passiamo a parlare del dinamico duo Trump e Musk. Allora, intanto arriva una correzione dal largo collettivo di Doppio Click rispetto a una questione di cui abbiamo parlato ieri, se non sbaglio, e riguardava le multe per non aver pagato il casello sulla pedemontana. C'era un ascoltatore che aveva detto: a me non è mai arrivata la multa, anche se non avevo pagato. In realtà ha detto che ora si è ricordato che il tutor sulla pedemontana non gli aveva mandato la multa in moto a una velocità non proprio a codice. Adesso cancellerò immediatamente questo messaggio in modo che tu non possa essere rintracciabile e io possa proteggere la tua identità. Allora, raccontiamo dell'ennesima questione Trump-Musk. Il primo è un episodio piuttosto ridicolo, nel senso che a un certo punto alla Casa Bianca è scattato un allarme che ha coinvolto i servizi segreti, che sono partiti come dei missili a cercare di intercettare un potenziale intruso, e poi si è scoperto che il potenziale intruso altro non era che il povero, dannazione, non trovo più il nome del povero impiegato, vabbè, un povero impiegato di Starlink che stava passeggiando sul tetto della Casa Bianca per trovare un posto dove piazzare la parabola per mettere il collegamento a Starlink, perché pare che Elon Musk abbia regalato alla Casa Bianca una connessione a Starlink. Non si capisce bene che diavolo se ne facciano e quanto sia una buona idea mettere un altro collegamento a internet, quindi duplicando i provider, duplicando quindi anche il rischio che ci siano degli incidenti di sicurezza. The Verge, che riporta la vicenda in un articolo, ha contattato la Casa Bianca e dice che il segretario, l'ha detto alla stampa della Casa Bianca, gli ha risposto che stanno lavorando per migliorare la connessione Wi-Fi. Non è che serva proprio un'altra, basta mettere più router col Wi-Fi all'interno, non serve mettere proprio una parabola. Ma invece andiamo a vedere cosa sta succedendo con le Tesla, perché sapete che c'è tutta la vicenda del Dipartimento per l'efficientamento del governo, il DOGE, gestito da Elon Musk, che sta facendo saltare i nervi a molti impiegati pubblici che si trovano licenziati dalla mattina alla sera, con quel metodo allucinante del dire dimmi 5 cose importanti che hai fatto questa settimana altrimenti ti licenzio. E le proteste hanno preso di mira le Tesla, che vengono vandalizzate, vengono anche occupati spesso i concessionari. Donald Trump ha fatto il solito ordine esecutivo in cui dice che eventuali attacchi ai concessionari della Tesla sono considerati come atti di terrorismo, niente meno. C'è qualcuno che però soffia sul fuoco, e si tratta di un ignoto gruppo che ha messo online un sito web che si chiama Doge Quest, cioè quindi ricerca per il Doge. Devo dire che tutta la spiegazione della logica del sito è un po' macchinosa, ma la sintesi è la seguente: si tratta in pratica di un sito che espone, fa doxing, come si dice in gergo, le informazioni personali di un discreto numero di proprietari di Tesla. In pratica ci sono i nomi, ci sono i numeri di telefono, in alcuni casi ci sono anche gli indirizzi di casa. Secondo questo gruppo si tratterebbe di un modo che, allora mettiamola così, loro dicono: noi crediamo nel consentire espressioni creative di protesta che potete eseguire anche da casa vostra. In buona sostanza un non troppo velato invito a echerare i proprietari delle Tesla, quindi chi sostiene Elon Musk acquistando i suoi veicoli. Fra l'altro, tra le istruzioni del sito c'è la possibilità di chiedere la cancellazione del proprio nome dal sito, però bisogna comunicare e dare prova del fatto di aver venduto la Tesla. Doppio clic per oggi termina qui, l'appuntamento è per domani, come al solito dopo il giornale radio delle 17.30. Io vi lascio in compagnia della programmazione di Radio Popolare, che prosegue con Poveri ma Belli, con il dottor professor Disma Pestalozza e il dottor professor Alessandro Diegoli. Una buona serata da Marco Schiaffino. It's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on.